Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale, partiamo dalla fiaccolata di ieri. Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri sera a Soci, frazione di Bibiena, siamo in provincia di Arezzo, alla veglia di preghiera, alla fiaccolata in memoria di Leonardo, il bimbo di 2 anni morto all'asilo nido in seguito ad un tragico incidente su cui indaga la procura per accertare dinamiche e responsabilità. In testa al corteo il sindaco di Bibiena Filippo Vagnoli insieme ad altri primi cittadini del Casentino. Sentiamo Chiara Belli.
Un lungo serpentone di fiammelle ha attraversato ieri sera le vie del centro di Soci fino a raggiungere il giardino dell'asilo, teatro della tragedia, dove è stata recitata una preghiera per il piccolo Leonardo. Alla cerimonia erano presenti anche i carabinieri che stanno proseguendo le indagini coordinate dalla procura di Arezzo per chiarire ogni aspetto dell'incidente. Un'intera comunità si è raccolta per manifestare vicinanza e affetto alla famiglia del bambino. La tempestività dei soccorsi è uno dei temi su cui si stanno concentrando gli accertamenti di disposti dalla procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Ieri si sono svolti sopralluoghi dei carabinieri che hanno ascoltato persone presenti al momento dell'incidente. Gli investigatori sono tornati nella struttura posta sotto sequestro per acquisire nuovi elementi e avrebbero visionato le immagini delle telecamere sul balcone di un'abitazione situata di fronte all'asilo. Secondo quanto trapela, gli inquirenti starebbero lavorando su quella che al momento appare come una delle ipotesi più accreditate. Leonardo potrebbe essersi arrampicato su un albero prima di rimanere impigliato con il laccio della felpa in un ramo. Si tratta tuttavia di supposizioni, poiché non emergono elementi certi ancora. Uno dei punti centrali dell'inchiesta sarà stabilire se vi siano responsabilità nella custodia del bambino e nel tempestivo intervento dei soccorsi, valutando anche quanto tempo sia trascorso tra l'incidente e la chiamata di emergenza. Il personale dell'asilo, frequentato da 60 piccoli, è composto da 16 persone, tra cui 11 maestre. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere notificati avvisi di garanzia.
Torniamo a Firenze. Il 21 novembre apriranno lo studio Boiola e Francesco Procopio, le prime due botteghe artigiane all'interno di Recreos, il progetto di rigenerazione di via Palazzuolo promosso da Fondazione CR Firenze. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernabò Bocca. Sentiamo che cosa ha detto.
Comune di Firenze è diventato nostro partner in un progetto che non ha uguali. Recreos, un modello che è sotto l'attenzione di importanti brand e multinazionali, che loro sì ne hanno compreso il valore. È un progetto replicabile in qualsiasi città. La strada individuata da fare è via Palazzuolo, che come ben sapete viene spesso citata nelle cronache dei nostri quotidiani in riferimento a problemi di degrado e di criminalità. La nostra ambizione è quella di trasformare via Palazzuolo in una strada meravigliosa, in una strada dell'artigianato, un luogo che metta insieme la nostra tradizione artigiana e diventi una meta per i fiorentini e per i turisti che ricercano l'unicità del nostro territorio. Abbiamo quindi offerto agli artigiani la possibilità di costruire la loro attività nei fondi sfitti della strada dopo la nostra ristrutturazione. Abbiamo ricevuto, pensate, oltre 300 richieste di artigiani. Fra queste al momento ne sono state selezionate una ventina e 2 di questi fondi saranno inaugurati nei prossimi giorni.
Parliamo adesso delle dichiarazioni del vice segretario della Lega, Roberto Vannacci, che fanno naturalmente discutere, soprattutto in Toscana, perché ha detto, attaccato la vicepresidente della regione toscana, Mia Diop, dicendo che nel PD si fa carriera per il colore della pelle, probabilmente per cercare una nuova visibilità dopo la pesante sconfitta elettorale. Vannacci era responsabile della campagna elettorale della Lega del centrodestra in Toscana. Ma funzioneranno questi meccanismi? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Bella domanda, Raffaele, bella domanda. Allora, diciamo che il titolo più bello sulla vicenda l'ha fatto da Gospia, che ha scritto, commentando la querella, Vannacci esonda contro la nomina della 23enne Mia Diop. E in effetti il generalissimo non si è lasciato sfuggire l'occasione, no? Ha sottolineato che, leggo testuali le dichiarazioni del generale, nel suo caso nessuna esperienza, nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole, per cui secondo Vannacci sarebbe bastata Diop la tessera del PD, la pelle nera. Peraltro Vannacci fa un paragone abbastanza azzardato, dobbiamo dire, con la vicenda della direttrice d'orchestra Beatrice Menezzi, la cui nomina al vertice della Fenice, come sappiamo, è messa in discussione dagli orchestrali, in quanto la Venezia non avrebbe le competenze. In quel caso, dice Vannacci, non pago, come ricordavi, di aver riportato la Lega al 4% in Toscana, facendola precipitare di svariati punti percentuali nelle scorse regionali. Venezia non andrebbe bene, dice Vannacci, perché bionda e bianca. Insomma, possiamo dire un modo tutto singolare, no, di leggere le rispettive vicende. Contro Vannacci sono espressi il segretario regionale Fossi, la deputata Boldrini, tra gli altri, e anche Matteo Renzi. Funzionerà? Se vediamo l'esito delle regionali, no. Però va detto che la nomina di Diop fa andare in cortocircuito la destra, certamente, però pone un tema anche a sinistra, che è quello ovviamente legato all'inesperienza, cosa su cui a mezza bocca molti esponenti, non solo livornesi, del PD, sono scettici, questo va detto. Ovviamente parlerà il futuro prossimo e anche il tipo di deleghe che verranno attribuite a Diop, se non è l'età, né il sesso, né l'origine a definire, come giusto che sia, la qualità della persona, come vorrebbe peraltro Vannacci, è giusto aspettare i fatti, credo, e su quello confrontarsi. Vedremo naturalmente come andranno le cose. Certo, se Vannacci cerca visibilità su questo, magari la riceve a gioco facile nello stretto recinto delle persone più vicine a lui, ma difficilmente riuscirà ad allargare il consenso, se quello è l'obiettivo. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. E a proposito della nuova giunta regionale, anche qui ci sono polemiche, discussioni, campo largo in fibrillazione sul tema dell'aeroporto, ne parleremo tra poco, ma anche, come dire, la compagine a forte trazione schleiniana che ha fatto parlare ad alcuni commentatori di piccolo commissariamento per il presidente della regione. È davvero così? Lo abbiamo chiesto al politologo Unifi Alessandro Chiaramonte.
Commissariamento, ovviamente, come dire, fino a un certo punto Gianni non è presidente che si lasci commissariare facilmente, non credo che forse l'espressione sia la più indicata a descrivere la nuova giunta, però certo, come dire, una giunta sotto sorveglianza, lo si vede appunto dall'impronta schleiniana della presenza di tanti assessori, ma ancor prima anche di tanti consiglieri regionali, ma soprattutto sotto sorveglianza, perché è la prima vera giunta di campo largo che è la formula politica che Schlein ha deciso di rafforzare in vista delle future elezioni politiche. Quindi la segretaria del PD avrà certamente bisogno di una giunta che non crei problemi, che si mostri al paese compatta e con una capacità di governo efficiente, per poi appunto giocarsi la carta del campo largo a livello nazionale con più possibilità di vittoria.
Proprio sul tema dell'aeroporto, dopo il via libera ai lavori per il nuovo terminal della pista da 2200 metri da parte del Ministero dell'Ambiente, il campo largo regione, dicevamo, va in fibrillazione. Le forti divisioni interne al PD e alla maggioranza potranno costruire un ostacolo per il governo regionale dei prossimi 5 anni? Lo abbiamo chiesto al neoconsigliere regionale di Prato, Matteo Biffoni.
È stata fatta una scelta politica, questa sì, per ampliare il raggio d'azione del centro-sinistra in vista, diciamoci le cose come stanno, delle politiche del 27. È chiaro che questo sia a livello locale, quindi regionale, che a livello nazionale comporta che su alcuni temi bisogna mettersi a sedere, fermarsi e entrare in fibrillazione e poi risolverlo con la politica. A me hanno insegnato che si fa così, consapevoli che ci sono dei temi su cui alcune sensibilità divergono, senza aver paura. Io lo dico così perché, per esempio, sul tema dell'aeroporto almeno fino a ieri, forse le cose sono cambiate, non lo so, la posizione non era del PD contro il PD, ma era i Fratelli d'Italia contro i Fratelli d'Italia fiorentini, di Forza Italia di Prato contro Fratelli contro Forza Italia di Firenze. Nel senso, è una posizione territoriale, per fare un esempio. Poi c'è le posizioni invece di merito, come sono quelle delle 5 Stelle, che storicamente si sono detti contro all'aeroporto di Peretto, ma questo si sapeva anche prima. È una sorpresa dell'oggi, ecco. Quindi siamo, cioè, il campo largo è un luogo in cui si va spesso d'accordo, ogni tanto bisogna trovare un modo, di fare politica, mettersi a sedere e capire che su alcune sensibilità ci saranno comunque delle divergenze, che non significa che non si raggiunga lo stesso obiettivo.
A Firenze lo storico Teatro Nazionale rinasce grazie al suo mecenate, l'archistare Marco Casamonti. L'operazione è costata circa 15 milioni di euro, vede l'edificio di Via Decimatori nel cuore della città, rinnovato nella struttura dove sono coniugati tradizione, artigianato e tecnologia. Alla presentazione sono intervenute la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della regione Eugenio Gianni, con la NEA assessore alla cultura Cristina Manetti, oltre al pianista e direttore artistico del Teatro Niccolini Erschfelder. Sentiamo i dettagli da Sandra Salvato.
Ha rischiato di diventare l'ennesima spa in città il Fu Teatro Nazionale di Via Decimatori, che oggi risorge invece dalle sue ceneri grazie alla visione dell'architetto Marco Casamonti di Arche Associati, che ha saputo colmare un vuoto lungo 40 anni, da quando cioè negli anni 80 l'insegna smise di brillare, facendo scivolare questa storica istituzione culturale in un lento oblio. I 2200 metri quadrati che portavano i segni della vandalizzazione e dell'occupazione abusiva degli ultimi tempi tornano a recuperare il fascino antico datato 1600, un luogo che è stato molti luoghi, ospedale della vecchia Quarconia, poi ospizio di San Filippo Neri, quindi teatro per le recite vernacolari dove nacque il nostro Stenterello e infine teatro nazionale per commedie brillanti dopo l'annessione al Regno d'Italia. Con un progetto illuminotecnico da favola che mima le stelle nel firmamento, oltre a un'acustica degna di un teatro operistico e con una livrea in velluto a sottolineare la raffinatezza del profilo architettonico, con la sua torre scenica e i capitelli in foglia oro, il Teatro Nazionale è pronto a riaccendere i riflettori e l'interesse del pubblico, che avrà a disposizione anche un monitor per palco per un'esperienza difficile da uguagliare. Per viverla bisognerà attendere gennaio prossimo, nel frattempo potrà servire come spazio privato per concerti, convegni, sfilate, presentazioni di libri.
Studenti in piazza per il diritto all'istruzione, pace e difesa dell'ambiente. Migliaia di studenti italiani tornano in piazza per protestare contro le politiche del governo Meloni in materia di istruzione e ambiente. La mobilitazione indetta dall'Unione degli Studenti insieme al movimento Fridays for Future si rivolge in oltre 30 città, tra cui Firenze, dove questa mattina si è svolto un presidio davanti alla residenza Calamandrei, anche per il diritto all'abitare come precondizione per il diritto allo studio. Nel pomeriggio, in piazza Santissima Annunziata, invece, il presidio di Fridays for Future. Sentiamo Ludovica Ferrero di UDU Firenze.
Si tratta di un luogo che è un po' emblema della criticità delle residenze universitarie pubbliche, che da anni come UDU denunciamo. Purtroppo la criticità abitativa di queste residenze, parliamo non soltanto di manutenzione delle strutture, quindi anche qualità abitativa dei servizi esistenti, ma di una carenza strutturale di posti alloggio che ogni anno vede migliaia di studenti e di studentesse che avrebbero diritto al posto alloggio pubblico, per l'appunto, a vedersi negato questo diritto e restare in lista di attesa, e molti dei quali non verranno neanche convocati in residenza nell'anno accademico corrente, quindi appunto vedendosi negare un diritto che dovrebbe essere loro garantito.
Tutto questo mentre, sottolineate, aumentano gli investimenti in armamenti.
Esattamente. Anche con la nuova legge di bilancio vediamo nuovamente uno spostamento dei soldi pubblici su un'altra area di investimento che non è quella che noi vogliamo. Di recente abbiamo aderito alla recente ondata di manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, purtroppo comunque vedendo che le risposte della governance universitaria continuano a essere di chiusura rispetto al dialogo con la sua componente studentesca.
Sabato 15 novembre, domani, in oltre 450 supermercati e punti vendita della grande distribuzione organizzata della Toscana, torna la giornata nazionale della colletta alimentare, una mobilitazione che coinvolge le 10 province della nostra regione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle povertà in supermercati e ipermercati. I volontari del Banco Alimentare della Toscana inviteranno i consumatori ad acquistare per donarli prodotti a lunga conservazione. Oltre 5.000 i volontari coinvolti fin dalle prime ore del mattino. Sentiamo Leonardo Berni, il presidente del Banco Alimentare della Toscana.
In Toscana noi assistiamo circa 120.000 persone che non sono autosufficienti da un punto di vista alimentare e lo facciamo donando cibo a 550 strutture caritative. Noi non doniamo cibo direttamente alle persone che ne hanno bisogno, ma aiutiamo chi lo fa. Siamo, come dire, da questo punto di vista molto specializzati. Il nostro obiettivo durante tutto l'anno è raccogliere cibo, principalmente gli sprechi dell'industria e della grande distribuzione, e donarlo alle strutture caritative. Una volta l'anno facciamo questa iniziativa che per noi è molto importante sia da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente nel recupero si recupera quello che c'è. Andremo a chiedere nel volantino prodotti specifici che sono quelli che di cui più abbiamo bisogno e di cui più soprattutto hanno bisogno i nostri assistiti, perché in questo momento il bisogno sta cambiando un po' fascia, sta cambiando faccia, nel senso che se fino a qualche anno fa le persone bisognose erano quelle marginalizzate, quelle magari si trovavano in una condizione di vita difficile, senza lavoro, oggi il bisogno, cioè il fenomeno conosciuto dei working poor, che persone che hanno lavoro, che quindi sono perfettamente integrate, però iniziano a far fatica ad acquistare un paniere completo di prodotti.
Torna domenica, e con questo siamo a Scandicci, il 16 di novembre alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci, la 12ª edizione della rassegna Il Libro della Vita, come sempre ad ingresso gratuito. Il Libro della Vita chiede di raccontare in 50 minuti il libro che ha cambiato la propria vita a scrittori, attori, scienziati, donne e uomini della cultura, delle istituzioni. Si parte, dicevamo, dopodomani, domenica, con Margherita Cassano, magistrata, giurista, presidente della Corte di Cassazione, che parlerà della ballata di Henry James di Ian McEwan. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
Per me il significato dell'iniziativa è quella di confrontarmi da cittadina con altri cittadini che sono appassionati di lettura e curiosi culturalmente, per discutere tutti insieme contenuti di un libro molto stimolante che si presta a riflessioni da tanti tanti punti di vista. Quindi un'iniziativa che per me non ha un sapore personale, ma serve a riflettere tutti insieme sui contenuti fondanti uno Stato di diritto. È un libro molto profondo, originale, che nello stesso tempo investe la mia sfera professionale, la mia esperienza lavorativa, con riflessioni di amplissimo respiro sul concetto molto diverso di legge rispetto a quello di diritto, rispetto a quello di giustizia, e quindi affronta anche in maniera estremamente sensibile e non dando risposte certe, ma sollecitando il lettore a cercarlo, sui temi della bioetica. Quindi un libro veramente profondo che dal mio punto di vista dovrebbe essere molto conosciuto, studiato e discusso.
Chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo sulla Toscana per domani è previsto in mattinata molto nuvoloso, con precipitazioni sparse nel pomeriggio, venti moderati, mari mossi, temperature le minime in aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. È tutto, tra poco il City Lights, poi arriva Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.